Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di questo podcast assieme qui ai miei due amici, ormai amici di microfono, Daniele Di Mauro. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a tutti.
E abbiamo dall'altra parte, e non vi faccio vedere la foto, Riccardo Pedica. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti. Da Santo Riccardo Pedica.
Santo, sì, dopo capirete perché Santo Riccardo, ma rimetteremo un link o vorrà la foto, se vorrà Riccardo la mette.
Come siamo che deve presi. Decidere. Ma, decide lui.
Beh, oggi il titolo del podcast che leggeranno i nostri ascoltatori è già tutto un programma. Quindi direi che abbiamo tanta carne al fuoco oggi, abbiamo degli argomenti, io ho accumulato dei messaggi che ricevo ogni volta quando pubblico un video magari un po' più tecnico su YouTube, dove vado a far vedere certe tecniche un po' più legate alla tecnologia attuale, quindi mirrorless eccetera, e mi arrivano come sempre dei messaggi di quelli che, ma come si faceva una volta, e dopo va bene. Abbiamo avuto anche però degli audio che questa volta li ha recuperati Daniele, e non so, Daniele, cosa dici o Riccardo, cosa facciamo? Partiamo subito con l'audio, così discutiamo su un punto di vista di un tuo ascoltatore?
No, il nostro, perché ha ascoltato la puntata che abbiamo fatto insieme, e fa un'osservazione riguardo all'altra puntata dove praticamente abbiamo parlato delle fotografie fatte anche con il cellulare.
Quindi, se non avete nulla da aggiungere, se tu Riccardo non hai nulla, io faccio partire l'audio. E allora, 3, 2, 1...
Ciao Daniele, sono Alessio, ci siamo già sentiti alla fine della scorsa settimana, se ti ricordi. Una sola cosa volevo dirti, se può interessarti, se è giusto, il canale che sto seguendo adesso direttamente interloquendo con te. Ti ho tradito, ho sentito l'ultimo podcast sulla raccolta podcast di Riccardo Pedica e quella puntata riguardante appunto gli smartphone eccetera eccetera. Allora, avete soltanto secondo me sfiorato all'inizio un discorso che non è però stato toccato completamente, secondo me. Questo è un mio parere personale, ma non è tanto personale perché ho già visto che è stato condiviso da molti, ovvero sia che la fotografia attualmente, soprattutto, anzi esclusivamente quella di da smartphone, chiamiamola così, fotografia da smartphone, è diventata esattamente alla stregua di tantissima musica che esce adesso, ovvero sia un bene di consumo. Bene di consumo alla stregua di un genere alimentare. Si prende, si utilizza e poi si butta via, si accantona, eccetera, eccetera. Perché dimmi tu, allora noi che bene o male, vabbè, mi ci metto anch'io, anche se sono un principiante, proprio principiante, però insomma il piacere, anche solo senza stampare, di vedere la fotografia a video elaborato o non elaborato, comunque la mia fotografia io ce l'ho sempre, prendo la mia scheda di memoria, la infilo nel computer, guardo a video la fotografia, questo va bene, questo non va bene, questo c'è da ritoccarlo, magari poi lo faccio, non lo faccio, lascio stare, mi occupo di altre foto. Ma con lo smartphone, ma dimmi tu, scusami, ma quante fotografie da smartphone vengono stampate effettivamente? Ma senza neanche stamparle, quante fotografie di smartphone vengono poi riviste? Anche di quelle che si pubblicano nei social network, su Facebook, su Instagram, per dirne uno più famoso, Instagram, perché è nato con la fotografia ma si sta trasformando in altro. Ma quante delle fotografie che abbiamo dentro il nostro cellulare poi andiamo veramente a rivedere, e quante a stampare? A stampare direi, ma ne ho conosciute poche di persone che stampano dal cellulare. Però vabbè, questa è una mia opinione personale. A margine di tutto questo discorso, secondo me ci sta anche questa considerazione finale, che dipende effettivamente, voi l'avevate detto, la fotografia ha un suo significato per chi fotografa e per chi fotografa da smartphone. Però effettivamente chi fotografa da smartphone, oltre che avere una diversa visione della fotografia, ne ha anche, diciamo, una considerazione un po' bassina rispetto a noi invece che abbiamo una macchina fotografica reflex o comunque ci sbattiamo un attimino per far uscire un bel risultato. Tu che dici? Ciao, grazie ancora per la disponibilità e buona serata.
Eccoci qua. Cosa dici tu, Daniele, visto che te l'ha inviato a te, quindi a te la parola.
Ok, beh, io l'ho girato qua nel gruppo, ci tenevo che rispondessero tutti quanti perché poi alla fine riguarda una puntata che abbiamo fatto insieme. Allora, quello che dice lui secondo me non è del tutto sbagliato, perché in effetti col cellulare è talmente facile fotografare che chiunque fotografa qualunque cosa. In molte situazioni abbiamo veramente gente che fotografa delle cose che poi non vedrà mai più. E così come ci sono degli eventi importanti, che ne so, un evento sportivo, una premiazione, qualcosa, dove tutti tirano fuori il cellulare e fanno la foto. E a quel punto uno si chiede, ok, delle centinaia di persone che stanno con il cellulare in mano e fanno la foto, quante di queste foto avranno poi una storia, un seguito, verranno ricordate, riviste? Semplicemente, secondo me, quasi nessuna, perché tutte quante verranno buttate sui social e dimenticate là. E premesso che ognuno può fare quello che vuole con la macchina fotografica o con lo smartphone, ci sono bulimici fotografici anche con le reflex, però il peccato è che magari per avere la bramosia di fare la foto per dimostrare che io c'ero e catturare il momento, uno si perde di vivere quel momento e quindi magari non stai sul presente, ma stai su mentre scatti la foto, stai sul futuro. E quando la vedi stai nel passato, ma nel presente tu quell'evento di fatto non l'hai visto.
Io invece un'altra cosa che ho notato nella discussione in questo contributo è che c'è quasi una separazione tra chi fa le fotografie col telefonino e chi invece le fa con la reflex, no? L'avevamo già discusso nel gruppo, però facciamo attenzione, perché fare fotografie col telefonino sì, sicuramente cambia il metodo e l'approccio della fotografia, però non possiamo metterlo su due piani. Dicevamo qualche minuto fa, è una situazione differente. Quindi sì, è vero che facciamo fotografie col telefonino, magari non le stampiamo, non le utilizziamo, ma quelle sarebbero fotografie che non stamperemo in nessun altro caso, nel senso, sono fotografie che io faccio, che ne so, al tramonto, la mattina alle 6 di quando vado al lavoro, che non è che me la voglio stampare, è solo per magari mandarla alla mia ragazza o a mia madre e dirgli, oh, guarda, qua c'è un tramonto spettacolare. Quindi, secondo me, il discorso che dovremmo iniziare a fare è quello di capire quando un mezzo è utile per quale scopo. E quella stessa cosa che dicevamo anche nell'ultimo podcast, no?
Sì, io sono d'accordo con Riccardo, 2-1.
E allora me ne vado, ciao.
Eliminato. No, sì, va bene, perché in tre allora si possono avere punti di vista diversi, uguali, dai. Comunque, io no, condivido in parte il pensiero di Riccardo. Infatti, una cosa che vi ho detto anch'io nel gruppo è che secondo me il ragionamento che ho è sacrosanto che ogni persona abbia un suo punto di vista e non si discute. Quindi il nostro amico che ci ha mandato quest'audio, questa qui, abbiamo preso il suo audio, l'abbiamo buttato qui, l'abbiamo messo nella fossa dei leoni dove stiamo discutendo, però non è una critica o cosa del genere, assolutamente no, è una discussione e quindi il suo punto di vista va benissimo. Io ho un punto di vista diverso che secondo me ha fatto un ragionamento troppo basato sul suo modo di vedere la fotografia. Quindi lui ha un suo modo di vedere la fotografia, come Riccardo ne ha un altro, Daniele ne ha un altro ancora. È proprio anche questo il bello di noi tre, alla fine, che abbiamo tre modi di vivere la fotografia in modo completamente diverso. Però ha fatto un pensiero secondo me troppo basato sul suo modo di vedere la fotografia. E infatti la storia del dire ma noi con la reflex, come fosse il mezzo, lo strumento, quello che ti fa essere un fotografo migliore, questo è quello che ho percepito io, quando in realtà penso che il mezzo sia l'ultimo oggetto di tutta la catena dell'aspetto creativo che è una persona, e che può essere anche non creativo, cioè devo fare delle foto documentali, non so se il termine è giusto, posso utilizzare lo smartphone, però è sempre fotografia. Oppure posso utilizzare lo smartphone per fare certi tipi di fotografia, dove lo smartphone è molto più efficace della reflex, della mirrorless. dei progetti magari basati sulla fotografia un po' improvvisata per strada, eccetera, magari lo smartphone è molto più immediato rispetto ad andare in giro con il nostro bel zainetto con la reflex dentro. Così la vedo io. Non so se...
Sì, allora, il discorso è che la reflex può aiutarti ad essere disciplinato, a meno che non lo usi in modalità automatica.
Sì.
Invece il cellulare sei tu che ti devi disciplinare per usarlo bene.
Sì, ok. Sì, ci sta come ragionamento. Non so se tu, Riccardo...
Sì, pensavo mentre parlavi che secondo il cellulare o comunque qualsiasi evoluzione tecnologica portano ad una semplicità dell'atto, no? Quindi chi prima non aveva voglia di fare questa cosa perché è troppo complicata, adesso col telefonino invece è molto più semplice per lui fare una fotografia e quindi la fa. E quindi in un certo senso aumenta lo spettro delle possibili persone che fruiscono del sistema. Cioè quando la fotografia ci aveva bisogno di una lastra, la facevano solo chi aveva i soldi, la possibilità e il tempo e chi era veramente appassionato. Oggi invece con il telefonino possiamo tutti fare fotografie e quindi anche chi non è appassionato o non vorrebbe fare la fotografia si trova con una cosa talmente facile che la fa.
Sì, indubbiamente avere un mezzo più facile da usare ti porta anche a far molta più spazzatura. È un po' come
sì.
Hanno inventato la penna, o meglio, hanno insegnato alle persone a scrivere, a leggere e a scrivere, non è andato di pari passo la creazione di contenuti di qualità, anzi, se una volta erano pochi che sapevano leggere e scrivere, facevano magari delle opere molto importanti, dopo i social.
Questo infatti, cioè... È come se noi decidessimo di fare una comparazione tra la letteratura dell'Ottocento e i post su Facebook. È normale che non stiamo parlando di letteratura, però stiamo parlando dello stesso mezzo che è la scrittura.
E ciò non toglie, che magari può esserci qualche persona, magari è molto più difficile trovarle, magari non utilizzerà il mezzo Facebook, però ci sono delle persone che magari nell'online scrivono, comunque fanno dei pensieri decisamente interessanti e condivisibili.
Sì.
Quindi è il mezzo, che, che determina l'essere di potersi inquadrare come dei veri fotografi o no? Butto lì sta provocazione proprio.
Non
sardone.
È quanto è grande, ma come lo usi.
Aspetta, scusa. Grande,
E vabbè, e quindi sì.
Scusate,
quindi...
sto vivendo un momento molto difficile.
Ah, ecco, davvero? Va bene, dai. No.
E quindi a me veniva in mente, scusa sì. Alessio, veniva in mente, a questo punto la difficoltà secondo me nel trovare la qualità è semplicemente che la massa di contenuto che c'è è disponibile è tantissima. E quindi dovremmo essere noi a sapere o a imparare a fare il filtro sulle cose di qualità o non di qualità e su quello che serve o non serve. Come dicevamo prima, tra tutti i post Facebook sì. Ci sta chi scrive bene, ma è difficile trovarli. E come, io adesso faccio una domanda invece a voi, quindi come troviamo quello che vale veramente la pena o no?
Utilizzando consapevolmente gli strumenti, secondo me. Qualsiasi sia tu domani cominci a utilizzare un social, bisogna cominciare a utilizzarlo in modo consapevole, è l'uso consapevole del web. Sì, faccio un esempio stupido, Facebook, perché noi siamo una generazione cresciuta con Facebook, ad ogni richiesta di amicizia diciamo sì, ci troveremo sì. La bacheca strapiena di puttanate. Se invece fossimo partiti con un po' di consapevolezza e aver detto arriva sto tizio che mi chiede un'amicizia, manco ti conosco, non te la do, come sarebbe normale per strada, che uno arriva lì, cioè non è che gli dai confidenza al primo che ti chiede qualcosa. E allora, se fosse stata fatta una selezione bene, magari alla fine avresti anche una bacheca migliore, più fatta meglio, con dei concetti anche di persone che conosci veramente, che magari puoi condividere o non condividere il loro pensiero e imbastire anche una discussione costruttiva, secondo me.
E quindi in fotografia, io secondo me, pensavo mentre parlavi, in fotografia dovrebbe essere utile sapere da dove veniamo, no? Quali sono, sì, le basi della fotografia, per poi apprezzare quella anche fatta col cellulare o quella no, come dicevamo.
Esattamente, e staccarsi, spesso, e staccarsi dal, secondo me, dal nostro punto di vista, cercare di staccarsi, guardarla in un modo un po' più ampio. Quindi ovvio che, ripeto ancora una volta, la fotografia è diventata democratica, è aumentata la spazzatura, ma ciò non toglie che poi comunque devi essere tu adesso a cercare il prodotto buono, individuarlo, e quello lì te lo dà anche la tua cultura. Se tu hai una cultura fotografica un po' più alta della media, saprai anche vedere chi attorno a te ha una cultura un po' più alta a livello tuo rispetto a quello che fa le foto con lo smartphone, perché le fa la foto ricordo della gita, certo, a Gardaland.
Sì.
Daniele, l'ho sentito, Daniele l'ho sentito parecchio silenzioso, ma
Io quello che penso l'ho detto, condivido la conclusione a cui state arrivando, quindi insomma bene. Che per strade diverse arriviamo comunque.
Ma adesso io ci butto dentro, collegandomi anche un po' al discorso dei mezzi, degli strumenti, visto che sono quello che forse tra noi tre sta spingendo un po' di più su YouTube, e quindi automaticamente arriva la gente, arrivano commenti e arriva un po' di tutto. Io sto riscontrando una cosa: io quando parlo ad esempio di tecnica, di aspetti tecnici della fotografia, io sono appassionato dei mezzi più moderni, quindi mirrorless, quelle più tecnologiche, quelle anche le ultime, l'Alpha 6004, la Canon EOS R, e parlavo appunto di come sia comodo avere l'istogramma adesso sulle mirrorless, la possibilità di vedere già come sarà più o meno lo scatto in fase di ripresa, perché è tutto elettronico, è sparito il mirino, e mi escono magari dei commenti, e qui tra i tanti uno, quando stavo parlando della comodità di avere l'istogramma live nella fotocamera, c'era una persona che mi diceva: ma scusate, ma quando si fotografava su pellicola, come si faceva con 3000 punti di domanda? È evidente che questa affermazione domanda è un po' provocatoria, me l'ha fatta apposta. L'istogramma non c'era, eppure si facevano foto belle lo stesso. E dopo, vabbè, è andato avanti con il commento, niente di offensivo, però ho percepito il fatto che siamo ancora... Si trovano ancora, se ne trovano parecchie persone che un po' fanno resistenza su queste innovazioni che vengono messe a disposizione nei mezzi più moderni, e le vedono come una tale semplificazione del modo di fare fotografia che rende la fotografia non più fotografia. Questo è il mio... Quello che percepisco io, non so come la pensate voi. Sembra quasi che, essendo così facile, non è vera fotografia. Questa qui è una frase che ho rubato a Riccardo, che mi pare che l'aveva detta lui.
Io aggiungo a questa cosa, stavo studiando un pochettino stamattina quando parlavamo di questa cosa. Questa è l'opposizione al cambiamento, no? Cioè c'è gente che non vuole cambiare. Io mi sono dato una risposta, e la risposta secondo me è: ho lavorato talmente tanto per saper fare le fotografie in questo modo e ne sono fiero, che oggi se voi non avete più quella difficoltà, io non sono così figo come prima. Non so se...
Non so. Daniele sta un po'...
Sì, no, il ragionamento di Riccardo è corretto, però io ho notato, e adesso non voglio fare l'anti-italiano, però mi sembra che sia una cosa piuttosto locale, molto italiana, il fatto, ecco, che se una cosa non è difficile è come barare, così come se uno guadagna qualcosa facendo fotografia, ma allora ci guadagni, e alla fine si sentono dei ragionamenti che sono senza senso, tipo... Una frase che sento ogni tanto, e me l'ha detta una volta una persona che conosco di persona, è questa qua: la vera fotografia è bianco e nero, quindi bisogna scattare in bianco e nero direttamente sulla macchina fotografica. Quindi di fatto che fa? Scatta in JPEG in bianco e nero.
No, può prendersi una Leica monochrome da 10.000 euro.
Ecco, bravo, però questo qua non ce l'ha la Leica monochrome. Però il discorso è che se tu scatti direttamente in bianco e nero con il profilo JPEG, salti tutto quello che è la parte di sviluppo che c'era prima, la camera oscura. Quindi chi è che sta parlando di vera fotografia o di falsa fotografia?
Io
Usare il profilo JPEG potrebbe anche essere ottima come cosa. Se la foto che ti dà è quella che desideri, usa il profilo JPEG.
Sì, oppure può essere un bel allenamento, una bella palestra. Uno dice scatto in JPEG, così mi taglio le possibilità di recuperare una foto sbagliata tramite il file RAW, ovvero lo sviluppo. Sarebbe come scattare con un'istantanea e dire ok, evito la pellicola e svilupparmela, poi andare in camera oscura eccetera, e scatto in istantanea, quindi o la faccio giusta o me la cucco, cioè me la tengo così. E da qui però si apre, io dico, si può aprire un mondo, perché allora l'autofocus?
Esatto.
Torniamo...
Alcuni sostengono che l'autofocus è un altro modo per barare.
Dai, proviamo un po' a giocare con questa cosa. Partiamo dai mezzi attuali. Adesso le nostre fotocamere ci permettono di... Le mirrorless ci permettono di fare fotografia normalmente, ma ci permettono di scattare in RAW, quindi fare uno sviluppo. E tra l'altro, più si va avanti, più ti danno dei RAW con delle... come si chiama? Un intervallo tra registrazione di ombre e luci che è sempre più ampio, quindi hai la possibilità veramente di catturare informazioni sulle luci, sulle ombre, sempre più ampio.
È la stessa cosa che succedeva con le pellicole, quelle che facevano schifo e quelle buone.
Esatto. E dopo, tra l'altro, tra le pellicole, dopo ti dico una cosa. Dopo, adesso con le moderne, riesci a vedere già come verrà fuori il risultato. Prima capirai se è sovraesposta o sottoesposta, e in più hai sto marchingegno incredibile, incredibile, malefico, che è l'istogramma, che volendo, sapendo leggerlo, ti permette anche di capire già guardandolo se stai sbagliando qualcosa, se andrai ad ottenere un'immagine bruciata, non bruciata, sottoesposta, eccetera. Bene, allora andiamo a togliere questo, e quindi la vera fotocamera sarebbe quella che... passiamo subito la pellicola.
La vera fotocamera è quella che non ha lo schermo sul dorso, mettiamola così.
Sì, quindi si passa la pellicola. Dai, andiamo alla pellicola. Togliamo tutto, facciamo finta che tutto sto digitale non sia servito a nulla in questi anni, quindi tagliamo gli ultimi 10 anni, torniamo alla pellicola. Quella era la vera fotografia, scattare a pellicola. Perché? Perché non vedevi lo scatto prima, non potevi vederlo dopo, controllare se lo scatto era venuto bene, e quindi lì era vera fotografia. Riccardo, Daniele, è vera fotografia quella.
Ci sono macchine a pellicola che avevano l'esposimetro.
Appunto, l'esposimetro.
Fermo un attimo. Va anche detto però che effettivamente le digitali barano, perché... o meglio, le mirrorless barano, perché sulle reflex, quando guardi sul mirino, non hai un mirino elettronico, ma hai quello ottico, e quindi già le reflex digitali un po' se la cavano, dai, sono un po' giustificate. Adesso pellicola, ovviamente abbiamo tolto il digitale, c'è l'istogramma nelle digitali, perché alla fine la reflex digitale aveva anche lei l'istogramma, potevi vedere la foto e controllare se era oggettivamente a posto guardando l'istogramma. Però anche, appunto, come dicevi tu, Daniele, anche la pellicola, le fotocamere a pellicola però avevano l'esposimetro all'interno, che alla fine l'esposimetro è lo stesso sensore che va a generare l'istogramma, quindi sempre da lì si cade.
Sì.
E quindi stavano barando?
Sì.
Ai tempi dell'uscita dell'esposimetro era considerato come barare. Io ho letto un articolo qualche giorno fa dove si vedeva l'esposimetro come una cosa, cioè con l'esposimetro allora siamo tutti a fare l'esposizione giusta.
Quindi allora chi è nato con le fotocamere a pellicola già con esposimetro, già con un po' di elettronica dentro, quindi già loro erano fregati, perché loro non facevano più foto vere a fine, cioè leviamo, non era vera fotografia. Facciamo un passo indietro. Autofocus, perché togliamo l'esposimetro, però insomma Pentax aveva buttato fuori, forse è uscito prima l'esposimetro e dopo l'autofocus, però Pentax ha mandato fuori i primi obiettivi autofocus, e quindi è facile metterla a fuoco con l'automatismo, o no?
Eh beh, c'è sempre quello che dice, i fotografi di una volta mettevano a fuoco anche l'evento sportivo a mano senza l'autofocus.
Eh beh, ma ascolta, qui non serve andare tanto distante, se prendiamo l'audio che avevamo fatto con Digitalia avevano detto sì, perché il vero fotografo professionista sì, mette a fuoco manualmente,
mette a fuoco a mano,
esatto, non usa l'autofocus. Beh, è interessante però comunque questa cosa, perché vedi, nel 2020 c'è ancora ci sono ancora delle persone che hanno, fanno questa associazione, nel senso, il fotografo professionista, quello che fa vera fotografia, quello che ci magna, non va a utilizzare l'autofocus, perché l'autofocus è una roba facile, rende facile far foto, quindi c'è ancora però, questo modo di
qua c'è un problema di percezione, secondo me è facile vedere una persona che fotografa un paesaggio con un cavalletto. E se hai il cavalletto, ovviamente, sei un fotografo professionista, un fotografo che ne capisce. Però ovvio che se fotografi il paesaggio, la messa a fuoco la fai anche manuale, non è un problema. Vallo a dire un fotografo sportivo, vallo a dire chi fa street photography, vallo a dire anche chi fa ritratti.
Sì, e lì comincia, qui comincia un po' a scricchiolare la storia del vero fotografo, perché l'autofocus alla fine non è che ha semplificato, è che ha reso possibile fare delle cose dove prima scartavi il 90% delle foto, adesso ne scarti un po' meno, che alla fine anche lì fa un po' ridere, tra virgolette, perché magari qualcuno pensa, ok, sì, una volta scattavano in manuale, e pensiamo a un fotografo che non aveva la disponibilità dell'autofocus e andava alla corsa di cavalli e doveva fotografare i cavalli che arrivavano all'arrivo, ok, doveva mettere a fuoco a mano, beccare, sì, e aveva la pellicola, non poteva vedere, e non aveva appunto l'autofocus, e la gente pensa, ok, sì, va bene, ma quello lì era bravo perché faceva uno scatto, stop, no, non funziona così, perché alla fine, consapevoli che avrebbero sbagliato il punto di messa a fuoco, cosa che facevano? Le raffiche, cioè arrivavano lì e il punto a fuoco era uno, ovviamente, perché sceglievano uno, però i cavalli si spostavano, venivano avanti, e quindi lui raffica e sui 36 scatti che faceva a raffica, sicuramente beccava un fotogramma, due che rientravano nella profondità di campo del punto di messa a fuoco. Quindi non è che uno scatta meno, no, anzi, facevano le raffiche. Vi butto qui e vi rubo proprio lo spazio, non parlate, perché mi viene proprio in mente che quando avevo, ormai saranno 10 anni fa, mi guardavo i documentari a National Geographic, compravo i CD che trovavo sulle riviste, i DVD scusa, che trovavo sulle riviste di fotografia, o National Geographic faceva qualcosa, qualche collana, mi compravo le collane e mi guardavo sti documentari perché mi piacevano i documentari in natura, e vedevo sti fotografi che faceva ridere, perché con ste macchine a pellicola buttavano su sti rullini e sentivi stacca, cambia la pellicola, butta su un'altra, cioè, ed era così, perché stavano fotografando il leone, la gazzella, il leone che correva dietro la gazzella, e andavano giù con delle raffiche, bruciavano 5-6 rullini nell'arco di 3 minuti. E ancora qualcuno, sbaglio, ancora
c'era
qualcuno,
la possibilità di caricare le pellicole a metro dentro.
Non so, io vedevo che avevano le classiche.
C'erano caricatori che mettevi la pellicola a metro, non le 36 pose, ma quello proprio.
No, quelli lì del National Geographic giravano con la classica miraglia a pellicola.
L'F5.
Non mi ricordo. Però le vedevi, proprio presentate 2-3 raffiche, finivano le 36 pose. Via, aprivano, via, butta dentro un altro, perché adesso non lo so, ma magari era molto più rapido anche nell'inserimento delle pellicole, era più automatizzato, mettevi il rullino, chiudevi e lui se la pigliava da solo, da sola, e quindi proprio vedevo che bruciavano, facevano 60, sì, 90, 120 però rulli proprio in 3 minuti, e ancora però c'è la convinzione che il fotografo, quello vero, a pellicola faceva un paio di scatti o il colpo azzeccato, in realtà facevano 120 scatti e ne tiravano fuori uno o due che finiva sul giornale National Geographic, e loro erano i grandi fotografi che sapevano fotografare.
Però Alessio, tu dicevi, come prima dicevi, che la consapevolezza è quello che fa la differenza, no? Anche in questo caso, secondo me, un vero fotografo sa mettere a fuoco a mano, poi non lo utilizza quando non ne ha bisogno, perché se un fotografo che non sa mettere fuoco a mano non è un fotografo, è una persona che prende la macchinetta fotografica e scatta. però sa nel momento giusto quando serve mettere il fuoco a mano oppure no. Quindi tutti questi aiuti servono solo per migliorarsi la vita e non per dimenticare come si fa.
Sì, assolutamente d'accordo. Infatti secondo me la consapevolezza è anche nel dire ok, in questa situazione non vado a intestardirmi col voler mettere a fuoco a mano e fare uno scatto e pretendere di beccare quello buono. Dicono, hanno la consapevolezza, la bravura, l'esperienza nel saper dire ok, in questa situazione a me conviene buttare su una bella raffica. Perché? Perché in questo contesto non posso far altro se voglio portarmi a casa il risultato. Mi ricordo ancora quando facevo gli eventi live, noi lì con le reflex, tutti, tu scatti in manuale, qualche là, arrivava il fotografo, quello professionista, quello vero, quello che faceva eventi, automatico con l'ammiraglia, c'è cioè una macchina da 3-4 mila euro, in automatico. La domanda, perché scatti in automatico? La risposta, molto semplice, chiara, semplice, di un professionista, ha detto, io in questo contesto ci sono troppe luci che cambiano troppo velocemente, ho comprato una macchina da 5.000 euro e questa qui deve saper mettere a fuoco ed esporre in automatico. E infatti aveva ragione, perché lui scattava, gli serviva, intanto gli scatti non erano artistici, erano scatti che servivano per determinati contesti e lui si rompeva meno le balle. La foto gli usciva già a posto perché effettivamente una fotocamera ammiraglia, ha una capacità di calcolo, di valutazione della luce, eccetera, 30.000 volte migliore della reflex base che andiamo a comprare. E noi zitti a fare le foto e poi romperci i coglioni sullo stanzino a elaborare le foto per tirare fuori lo scatto buono.
Sì, e poi quando fai la fotografia e sei un professionista il risultato ci deve essere, non puoi permetterti il lusso di okay, vediamo, facciamo le prove. Il professionista garantisce il risultato e ci deve essere il risultato, quindi là si gioca la professionalità, è normale che va sul sicuro.
Va bene, ma allora tolto l'esposimetro, tolto il display, tutto quello che è il digitale, si scatta pellicola, tolto l'autofocus.
Ma io toglierei anche il pentaprisma. Il pentaprisma ha rovinato la fotografia, perché prima c'era a pozzetto, il medio formato a pozzetto, e era un modo diverso di concepire lo scatto.
Ma io sai cosa toglierei anche? La pellicola?
La pellicola.
Sì, ma sai perché? Ma io te lo giustifico. Perché è facile dirti tolgo la pellicola, adesso stanno facendo questo programma podcast per giocare. No, io te lo tolgo perché tutti sono capaci di fare le foto fatte bene senza dover star lì a preoccuparsi del bilanciamento del bianco. Cioè, le pellicole avevano già il bilanciamento del bianco predefinito dal produttore. Cioè, non c'avevi il selettore, aspetta, oggi dai luce, metto dai light, metto... No, dovevi scegliere la pellicola in base al contesto.
Vero.
Anzi, io dico, è più difficile adesso che siamo nel digitale, cavoli, a parte scattare in RAW, che puoi sceglierlo dopo, ma se scatti in JPEG è anche più difficile, perché devi beccare il giusto bilanciamento del bianco, altrimenti sei fregato.
È vero.
Non so se ci avevate mai pensato a questa cosa del bilanciamento delle dominanti,
però
perché una Velvia ti dà quella... Cavoli, fai una foto con la Velvia e ti dà una resa che è diversa da una Provia o un'altra tipologia di rullo. È facile così, cioè tu scegli già lo stile che vuoi, dopo per carità in fase di sviluppo eccetera hai dei margini, però ti semplifichi la vita, mi viene da pensare.
È come scegliere le pellicole, prima c'erano le 100 ASA, le 200, le 50, e adesso è facile. Imposti anche automatico.
Va bene, ma comunque andrai a togliere anche la pellicola a sto punto.
E quindi arriviamo senza pellicola a cosa?
All'astra. Senza la pellicola.
L'astra è troppo vecchia, io non
pure
sono purtroppo.
Il foglio in positivo che ci metti? La Polaroid.
Non lo so.
Io una volta ho fatto la vera fotografia.
Tu hai fatto quella vera? Dai, sentiamo qual è quella vera.
Abbiamo usato praticamente il foro stenopeico, ma non con la scatola di scarpe e siamo tutti capaci. Abbiamo usato la rosetta, che è un tipico panetto, ma che dentro è un panino, però dentro è cavo, è vuoto, non c'è la mollica. Quindi abbiamo fatto un taglio con il coltello, abbiamo infilato la Polaroid dentro, un foglio
anche
di Polaroid.
Salame a polenta. Cioè,
bravo. Abbiamo fatto un foro con lo stuzzicadenti, sì, abbiamo sfilato la pellicola e abbiamo fatto l'esposizione semplicemente otturando e togliendo
lo sfilatino alla mortadella, hai fatto.
Bravissimo. E quella è la vera fotografia, perché non c'erano artifici, non c'era neanche la scatola di scarpe, perché è facile, sai, una scatola di scarpe è quadrata, è comodo, fallo con un pezzo di pane. È venuta una schifezza inenarrabile, però ci siamo divertiti.
Però quella era la vera fotografia.
Sì, sì, sì. Beh, ti sfido a provare di meglio.
A sto punto puoi ritornare ancora indietro e non utilizzare più la fotografia, ma la mano per disegnare.
La fotografia ha rovinato la pittura, infatti.
Appunto.
Tutti i ritrattisti, adesso con la fotografia siamo tutti capaci, ma il vero ritratto è fatto a mano, col pennello. Scegli i colori, scegli... caspita, mica...
Se non sbaglio era Caravaggio, non mi ricordo bene, ma Caravaggio c'aveva questo strumento malefico dove c'era lo specchio che prendeva...
Sì. Il faro stenopeico usava, solo che era dentro la stanza anziché dentro una scatoletta, quindi proiettava sulla tela l'immagine, cioè l'immagine capovolta, lui con il carboncino andava...
Ma quindi anche Caravaggio barava.
Caspita, se brava. Così sono buoni tutti.
Vabbè, dai. Adesso l'abbiamo buttata. Vabbè, dai, penso che ormai gli ascoltatori hanno capito dove volevamo arrivare con questa. Con
questo giochetto. Io ci tengo ad arrivare allo spruzzo di fango sulla mano, però.
No, io pensavo i cartoni animati, i come si chiamano? I Crocs, non mi ricordo quali erano i.
Sì,
il cartone animato che faceva faccio la foto e prendeva una lastra di cemento e se la spiaccicava sul volto rimaneva l'impronta di...
sì.
E niente, no, beh, abbiamo un po' giocato alla fine con questa storia e abbiamo praticamente preso le varie periodi storici nel quale si faceva fotografia, diciamo, e alla fine cosa succede? Che le innovazioni, avevi detto tu inizialmente, Riccardo, una roba interessante, che c'era paura dell'innovazione, cosa che avevi detto? Non mi ricordo
più. La resistenza al cambiamento.
Esatto, resistenza al cambiamento, che quindi chi è cresciuto con un metodo di vivere la fotografia, quando vede un qualcosa di nuovo, la vede sempre come una semplificazione, che è una semplificazione, perché effettivamente con il migliorare delle tecnologie ti semplifica il lavoro, però non è un male, non è un male, perché, e lo vediamo, abbiamo fatto giocando una prospettiva in vari ambiti storici, cioè se si va sempre più indietro, quelli che erano più indietro vedevano le nuove innovazioni come delle semplificazioni nel fare quello che facevano loro. Quindi è facile, sì, fare fotografia se invece prima di dover utilizzare la lastra adesso hai la pellicola 35 mm che anche si carica automaticamente su questo attrezzo che è la macchina fotografica. Poi, sì, ben facile con l'autofocus, prima dovevamo mettere foto fuoco a mano. È facile poi con l'esposimetro, quando prima dovevamo capire l'esposizione a mano. Per pace di Ansel Adams, che lui lo utilizzava parecchio l'esposimetro esterno per fare le sue opere, perché se gli toglievano quello era un po' in difficoltà, avrebbe fatto sicuramente qualcosa di straordinario, ma un po' più di difficoltà, un po' di pepe in più ci sarebbe.
Ma tra l'altro
stato.
Non è affatto vero che fare le fotografie con la macchina fotografica digitale è più facile, perché se fosse così tutti farebbero ottime fotografie.
E
questo non succede. Invece,
a parte si ritorna all'audio, all'audio iniziale, dove invece
esatto,
si scontra.
In parte sì. A me è capitato, stavo facendo delle fotografie in strada, mi si avvicina un signore di una certa età, insomma, mi fa, perché ha visto le fotografie sul dorso della macchina fotografica, sei bravo, però oggi con la macchina fotografica digitale sono capaci tutti. Io gli ho dato in mano la reflex, falla te.
Bravo.
Non sono capace tutti.
Bella questa cosa. A me è venuto l'altro giorno, stavo parlando del time lapse, avevo spiegato che le moderne mirrorless, perché adesso sto un po' giocando col time lapse, lo sapete anche voi, avete visto qualche video, qualche roba che sto facendo. Adesso qual era il metodo, diciamo, tradizionale, la vecchia scuola, dopo vi dico perché vecchia scuola, che era quello di fare scatti ad intervalli regolari e poi in post produzione, parliamo del digitale, si va a gestire questo volume di foto con dei software particolari che alla fine creano un video dove vedi in sequenza tutte le foto e hai la, ti dà l'impressione di vedere un video con il sole che cala velocemente, che, l'effetto timelapse. Con le nuove mirrorless, con le nuove fotocamere che ci sono adesso in commercio, i produttori hanno saltato questo passaggio su certe tipologie di fotocamere, tipo la EOS R ha l'intervallometro interno, quindi tu puoi dargli di fasi di scatto, ma ti salta il passaggio di dire ok, arrivi a casa con la scheda piena di foto e devi farti il video. No, te lo fa lei, cioè lei te le unisce e tu scegli anche la risoluzione 4K, Full HD, quello che vuoi, e tac, ti fa già il video, è già pronto, che tu puoi scaricarti e buttartelo sul tuo video da pubblicare o buttartelo sui social, eccetera, eccetera, eccetera. La GoPro addirittura ha i due metodi, ti dice cosa vuoi fare, vuoi fare le foto e poi ti arrangi tu, o vuoi fare il video direttamente te lo faccio io. Con le foto hai più margine di lavorazione perché puoi migliorare le foto, e il video te lo faccio io, però sai che magari non è proprio perfetto, devi poi lavorarlo un pochino. E cioè è arrivato, io preferisco di gran lunga, se posso risparmiarmi un passaggio me lo risparmio, quindi mi fa già il video, se lo fa bene perché no. È arrivato uno che mi ha detto ah no, io sono della vecchia scuola, lo faccio ancora con le reflex, con l'intervallometro, quello qua, a mano, che si aggancia, si attacca col cavetto alla fotocamera. Cosa cambia ad avere l'intervallometro all'interno della fotocamera o avere il cavetto? Niente, non cambia.
Come diciamo, uno si è abituato in quel modo, prova a piacere nell'utilizzare l'intervallometro e lasciati la libertà di provare piacere in questo modo.
Ebbene,
è così.
Daniele?
Si stava meglio quando si stava peggio, non c'erano tutte queste cose. La vera fotografia era quella che tu scattavi 36 pose e le portavi a sviluppare in un posto dove non avevi l'assoluto controllo di quello che veniva sviluppato. Spesso stampavano fotografie fuori fuoco, sottoesposte o sovraesposte, e a volte non andavano a stampare delle fotografie che erano venute bene, perché dal negativo si vedeva che era venuta bene, e quella era la vera fotografia.
Sì, perché poi è bello.
Invece adesso,
questo,
che tu hai il controllo di tutto, non è più vera fotografia.
Direi che possiamo anche concluderla qui con questa. Hai fatto proprio una bella conclusione, secondo me, Daniele. Non so se sei d'accordo anche tu, Riccardo. Come ti è passa?
Sì, vorrei trovare una nota positiva, nel senso che la tecnologia andrà sempre avanti, noi dovremmo adattarci, chi si adatta meglio è quello che l'avrà vinta sugli altri.
Com'era che dicevano che la specie che sopravviverà non è quella più forte, ma è quella che si adatta meglio ai cambiamenti, giusto?
Esatto, sì.
Bene, ragazzi, abbiamo fatto ormai quasi 40 minuti di podcast, direi che abbiamo esaurito un po' gli argomenti, o meglio, ne avremo ancora argomenti da discutere, ma potremmo andare avanti ore e non mi pare il caso. Non so cosa dice, salutiamo tutti quanti. Cosa dici?
Vai.
Bene. Ciao a tutti, io sono Alessio.
Ciao a tutti.
E qui abbiamo Daniele. Ciao Daniele.
Ciao.
E Riccardo. Ciao Riccardo.
Ciao a tutti, ciao.